Sia lodato Gesù Cristo. Primo pensiero, cari fratelli e care sorelle, che volevo rivolgervi questa sera è quello appunto della gratitudine nei confronti del Signore. Perché dopo una preparazione bellissima, molto molto partecipata dal punto di vista dell'impegno personale, ma anche dal punto di vista numerico, che non sempre è al centro delle nostre attenzioni, ma che comunque non va tralasciato, ringraziamento perché il Signore ci dà la gioia di celebrare, di cominciare a celebrare questa bellissima festa dell'Immacolata. E come dicevo nei giorni scorsi, questa è una delle tre feste principali della Madonna: l'Assunzione, 15 agosto, l'Immacolata Concezione, l'8 di dicembre, e l'altra è la festa, come ho detto appunto qualche giorno fa, la più maltrattata di tutto l'anno, la Maternità Divina di Maria, il 1 di gennaio, perché tanti saltano la messa per via della festa della sera prima. Dunque siamo chiamati dal Signore. Voi sapete che la parola ecclesia, chiesa, è una parola greca che vuol dire convocati per la lode, per la celebrazione. Noi siamo convocati questa sera per ringraziare il Signore, per adorare Dio, per magnificare la Vergine Santissima in questa bellissima festa. Questo è il primo pensiero, pensiero di gratitudine profondo. Non dobbiamo sentire il dovere di venire alla messa in un giorno infrasettimanale, ma dobbiamo sentire una grande gioia, perché Maria non è solo la madre di Dio, è la madre della Chiesa, la madre nostra, così come ha voluto il Signore Gesù Cristo dalla croce. Secondo pensiero è quello che in tutte le grandi feste un po' mi anima, ed è quello di voler spiegare che cosa insegna dal punto di vista dottrinale la festa di oggi. Perché guardate, ovviamente un gran numero di voi frequenta ed è ben preparato su questo, ma c'è un grande fraintendimento, e direi che il Vangelo di oggi aiuta a capire male se non lo spieghiamo. L'Immacolata Concezione di Maria non riguarda il concepimento virginale di Gesù, cioè il fatto che l'angelo dice a Maria: concepirai un figlio senza bisogno del concorso di un uomo, come nelle cose normali della natura umana. Ma la festa di oggi si sposta al concepimento di Maria. Voi subito mi dite: allora perché c'è questo Vangelo? Questo Vangelo c'è, va spiegato, vi ho detto, perché l'angelo chiama Maria con un nome particolare. Dice: ti saluto, piena di grazia. Questo è il motivo per cui c'è questo Vangelo. E voi mi dite: ma perché questa parola, questo termine è così importante? È così importante perché questo dimostra, l'angelo dimostra quello che noi oggi celebriamo, cioè che Maria non ha mai conosciuto il peccato. Piena di grazia vuol dire, il verbo greco difficilmente lo rendiamo in italiano, il verbo greco è questo verbo che forse avete già sentito, forse abbiamo già detto, che caritomene, vuol dire straboccante di grazia, non piena di grazia, vuol dire che la grazia di Maria trabocca su di noi, trabocca sulla Chiesa. E l'angelo non fa che riconoscere con questo titolo quello che Maria è, perché la festa di oggi ci insegna che nel momento del concepimento di Maria, concepimento che è avvenuto in modo normale da Sant'Anna e da San Gioacchino, quindi normalmente come tutti noi, come tutti i bambini del mondo, così è stata concepita la Madonna, in quel momento Dio ha fatto un dono alla Madonna, che è quello di non avere il peccato originale. Quindi la festa dell'Immacolata Concezione non riguarda il concepimento di Gesù, ma riguarda il concepimento di Maria, che è avvenuto in modo normale, ma con questo dono di Dio. E siccome voi sapete che Il peccato originale causa in noi la concupiscenza. Questa parola è un po' difficile, ma vuol dire l'attrazione al male. Il peccato originale, anche dopo il battesimo, lascia questo strascico in noi. Il male ci attira, diventa per noi una cosa appetibile quasi. Qualcuno lo pensa e lo dice, no, che il peccato, dicevamo anche questo di recente, che il peccato sarebbe un po' come il pepe della vita, quello che rende la vita bella, no? Assolutamente, perché il peccato guasta il progetto di Dio, ha guastato la storia dell'umanità. Voi sapete che la scrittura dice che la morte è entrata nella storia degli uomini come ricompensa del peccato. Dio non ci aveva fatti per morire. Se voi andate, adesso non mi voglio evidentemente allungare eccessivamente su queste cose oggi marginali, ma se voi andate a leggere le prime pagine della scrittura, voi vedete che Dio aveva messo l'uomo in quello che noi chiamiamo il paradiso terrestre, cioè in una condizione di beatitudine. L'uomo non doveva soffrire, non doveva lavorare, non sarebbe dovuto morire se fosse stato all'obbedienza del piano di Dio. L'uomo si è voluto allontanare e in questo allontanamento, che è appunto il peccato originale, è venuto poi tutto quello che è il pasticcio del male nel mondo. Di modo che anche questi giorni mi capitava di sentire, forse oggi, sì oggi, mi è capitato di sentire appunto una persona che dice ma se Dio ci fosse allora tutto il male nel mondo, ma il male nel mondo abbiamo portato noi, non Dio. Siamo noi che abbiamo rovinato una creazione perfetta che Dio aveva immaginato. Questo dal punto di vista morale, quindi le nostre scelte libere che sono molte volte contro Dio. Questo anche dal punto di vista esteriore cosmico, perché la creazione stessa non avrebbe dovuto soffrire la corruzione, quindi tutti i mali che sono anche nella creazione sono derivati e derivano da questa scelta di allontanamento dalla volontà di Dio. Allora, in Maria noi che cosa vediamo? Cosa celebriamo oggi? Vediamo il prototipo dell'umanità. Maria è come sarebbe dovuto essere ogni uomo e ogni donna. Nell'obbedienza, nella disponibilità a Dio, che non può volere cose brutte per noi, se non cose buone. Dio voleva la nostra gioia, Dio vuole la nostra realizzazione. Per questo aveva chiesto già ai nostri progenitori l'obbedienza. Aveva chiesto la disponibilità. E se voi ci pensate bene, l'obbedienza che cos'è? È una grande disponibilità. Quando io obbedisco, io che sono sacerdote, ma pensate anche a un bambino, un ragazzo, quando obbedisce cosa fa? Si rende ricettivo di quello che i genitori chiedono, di quello che chiede per esempio un insegnante. Quando noi siamo obbedienti per esempio ai comandamenti, alla legge di Dio, cosa facciamo? Perché noi questo termine obbedienza lo prendiamo come una cosa che ci toglie la libertà, che ci rovina nella nostra gioia di essere autonomi. In realtà l'obbedienza è solo questa, è un'accoglienza in noi di quello che altri ci chiedono potendocelo chiedere. E Maria fa questo. Maria, diversamente dai nostri progenitori, ubbidisce a Dio. Per cui noi oggi vediamo e celebriamo in Maria Santissima quello che l'umanità sarebbe dovuta essere senza il peccato. Ma conseguenza di questo fatto, di questo dono che Dio ha fatto solo a Maria, conseguenza di questo fatto è la libertà di Maria nell'obbedienza. Maria ha poi continuato, sviluppato questo dono di grazia, per cui non solo non ha avuto il peccato originale, ma non ha avuto neanche il peccato attuale. Il peccato attuale è quello che noi commettiamo con i nostri atti, che può essere di due tipi, grave o leggero, e che può essere di quattro qualità: pensieri, parole, opere e omissioni. La Madonna Santissima, per la sua fedeltà, per questo dono di Dio, ma anche per aver sviluppato questa fedeltà a Dio, non ha conosciuto il peccato. Per cui questo termine, immacolata, guardate che questo termine è preso dalla scrittura, l'abbiamo sentito nella seconda lettura. Dio, dice l'Apostolo, vuole che voi siate santi e immacolati nella verità. Questo termine immacolata indica che Maria non ha avuto il peccato originale, che Maria non ha fatto mai peccati, né gravi né leggeri, né in pensieri, né in parole, né in opere, né omissioni. Ed è bellissimo, se voi ci pensate, che da una parte Maria sia così vicina a noi, che la sentiamo proprio nel tessuto più profondo della nostra vita cristiana. Non mettiamola su quel termine di devozione che tante volte probabilmente rovina, ma mettiamola in quel termine giusto, che mi sembra anche il modo con cui viviamo qui la devozione mariana, no? Guardare Maria, seguire Maria, pregare Maria, imitare Maria. Questo modo porta Maria molto vicino a noi. Praticamente, quando anche vado a benedire, ma in tutte le case c'è l'immagine della Madonna. E quando si parla con le persone, sempre si dà un pensiero buono, come capita soprattutto magari a noi sacerdoti, ma anche a voi cristiani, si dà un pensiero buono, l'aggancio è sempre a quello della Madonna, che è così vicina a noi, no? La sentiamo così vicina a noi. Però Maria è anche, potrei usare un termine che si usa ultimamente in filosofia, è anche totalmente altro. È totalmente differente da noi, perché noi siamo cociuti, noi siamo persone che ripetono gli errori che hanno fatto, persone che probabilmente non hanno capito ancora bene che il male che porta il peccato nella nostra vita è l'unico vero male che noi dobbiamo temere. Il male che rovina il nostro equilibrio personale, rovina le nostre famiglie, le nostre comunità. Per questo allora la festa di oggi deve essere per noi un incitamento ad accorciare questa distanza che c'è tra noi e Maria e a vivere amplificata questa vicinanza che c'è tra la nostra Madre del Cielo e ciascuno di noi battezzati. Maria Santissima ci vuole così, vicini, capaci di imitarla. E allora, sempre perché sto andando molto in fretta e non voglio farvi tardare, anche perché c'è la novena dopo, questa festa si sviluppa in un corollario importantissimo, che è quello della purezza. La purezza fisica, che vuol dire il nostro corpo, che noi dobbiamo saper trattare con questa virtù grandissima della purezza. Ripeto, non mi posso fermare, ma la purezza c'è anche all'interno del matrimonio, la purezza c'è in tutti gli stati di vita cristiana. Vuol dire, io vivo nello stato in cui sono, sposato, non sposato, vedovo, celibe, ho consacrato, vivo questa virtù della purezza, che vuol dire nel corpo, nelle parole, nei modi di pensare, eccetera. Seconda purezza è quella morale. Io scelgo di non amare il peccato, io scelgo di non guardare il peccato come qualcosa che mi piace, io scelgo di capire che il peccato è grave, tanto che ha portato Gesù in croce. E terzo, la purezza mentale, che è quella delle intenzioni. Io agisco sempre con intenzioni buone, non con un secondo fine, non per fare le scarpe agli altri, non per guadagnare sulla pelle degli altri, ma vivo con sincerità, con onestà. Questi tre tipi di purezza derivano direttamente dalla festa che celebriamo oggi. Di modo che se io vivo puro, se smetto di dire parole brutte, se smetto di fare riferimenti sempre a cose sessuali, pesanti, se sono capace di guardare con occhi puliti quello che Dio ha creato buono, assomiglio alla Madonna. Se io vivo poi la mia vita evitando il peccato, vivendo in grazia di Dio, confessandomi, accostandomi ai sacramenti, imito Maria in questo essere piena di grazia. E terzo, se io sono uno che agisce rettamente, con un'intenzione buona, cercando sempre di fare il bene, mai di danneggiare nessuno, questo mi porta ad essere vero figlio di Maria. Termino. La festa di oggi è una festa importante, perché nella nostra diocesi coincide con la giornata del seminario. Noi abbiamo un seminarista e vi annuncio già oggi che il 22 di aprile avremo anche la gioia di avere qui nella nostra parrocchia una prima messa di un ragazzo della nostra parrocchia che è entrato in convento, che è cappuccino e che il 21 sarà ordinato sacerdote in cattedrale, ed è Stefano Casula. Ha scelto di celebrare la prima messa qui da noi e questo deve avere un significato. Noi guardiamo il seminario e lo dobbiamo guardare con attenzione, perché noi veniamo in chiesa, abbiamo bisogno delle celebrazioni, delle messe, delle confessioni, dei consigli, di tutti i sacramenti, troviamo sempre un sacerdote. Non parlo di me, evidentemente, tutti i cristiani, noi facciamo così. E se il sacerdote non ci fosse? Senza sacerdote non c'è messa, senza sacerdote non c'è perdono dei peccati, senza sacerdote non c'è formazione cristiana, senza sacerdote non c'è veramente una comunità, perché il sacerdote rappresenta nella comunità il vescovo. E allora noi dobbiamo pregare molto per il seminario. Oggi ci viene chiesto anche in un modo o nell'altro di contribuire, quindi le offerte che vengono raccolte in questa festa le diamo tutte al seminario, ma dobbiamo pregare, come ha detto Gesù. Signore, manda operai alla tua chiesa, mandali sufficienti, mandali buoni, mandali santi. E per favore, i genitori presenti, sia che abbiano figli maschi sia che non ce li abbiano, non preghino per i figli degli altri, perché questo è molto comodo. Preghino per i propri figli. Signore, la mia famiglia è a tua disposizione, scegli chi vuoi, scegli quando vuoi, scegli per quello che vuoi. Dice: ma io ormai sono vecchia, avrei nipoti, avrei cugini, avrei pronipoti. Sempre questo pensiero: Signore, visitaci con la tua chiamata, con le tue vocazioni. Sapete che Don Bosco ha detto che il dono più grande che Dio fa a una famiglia è un figlio sacerdote. Potessero le nostre famiglie avere questa grazia del Signore, offrire i figli perché diventino, come dice il Concilio di Trento, nel decreto sui sacramenti, Alter Christus, un altro Gesù. Ci sono famiglie della nostra parrocchia che hanno avuto dei parenti sacerdoti o li hanno ancora, e anche in questo momento io credo il nostro pensiero va a tutto il bene che abbiamo ricevuto dai nostri sacerdoti, che certamente è altra cosa rispetto al fango che nei mezzi di comunicazione sociale tante volte si solleva e si lancia contro i ministri di Dio. Chiediamo alla Madonna Santissima che il nostro seminario si riempia di giovani intelligenti e coraggiosi che possano mettere la vita a servizio del Vangelo per il bene delle nostre famiglie. E questo è un dono che la Madonna ci può e ci deve fare. Sia lodato Gesù Cristo.